Che cosa è quello? Un elenco. Brava Mara. Frutto dello spirito. Chiamiamolo in un modo diverso. Di che cosa ha parlato Adino? Ah, non lo sanno più. Relazioni? Cristianesimo pratico. Il frutto dello spirito è il cristianesimo pratico. Altrimenti lo vediamo un po' troppo in alto. Riprendo proprio queste osservazioni, queste annotazioni di Adino. Altrimenti quando parliamo del frutto dello spirito entriamo in un'atmosfera sulle nuvole. No. Il frutto dello spirito è cristianesimo pratico. Riguarda la nostra vita, il nostro essere, le nostre relazioni. Quella famosa casa che è un paradiso è, credo di poter dire, il primo ambito dove si vive il cristianesimo pratico. Veniamo a noi e leggiamo, rileggiamo quanto l'Apostolo Paolo scrive a tale proposito ai Galati, capitolo 5, dal versetto 16. Io dico, camminate, quindi muovetevi, secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Poi al versetto 22 elenca il frutto dello Spirito, come riportato. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Bene, oggi vediamo di riflettere insieme un momentino su benevolenza e bontà. Li ho collegati insieme e vedremo perché. Ricordo sempre che quando parliamo del frutto dello spirito, è bene chiarire che si sta parlando dello spirito umano rigenerato grazie all'opera dello Spirito Santo che ci è stato donato, che abita in noi per lavorare in noi e, udite, udite, per non lasciarci come ci ha trovati. Entriamo un po' in quest'ottica. L'opera e il lavoro dello Spirito Santo è quello che non vuole lasciarci così come ci ha trovati, altrimenti non serve. Quindi il frutto di cui parla l'Apostolo Paolo è il risultato del lavoro dello Spirito Santo in noi, quindi riguarda la nostra crescita e il nostro essere ben radicati in Gesù. Vi ricordate, forse avevamo parlato della vite, dei tralci, radicati, connessi, strettamente connessi. Allora, per non lasciarci così come ci ha trovati, il lavoro dello spirito è prima di tutto, a volte si dice nel formare, io preferisco usare la parola riformare, riformare il nostro essere, mostrandoci, indicandoci come vuole che siamo, ma mettendoci anche nelle condizioni di poterlo essere. Non ci dice semplicemente dovete, dovete, dovete. Ci mette nelle condizioni di poterlo essere. Ci indica di conseguenza come dobbiamo agire conseguentemente a queste trasformazioni, a questa riforma del nostro io che opera. E proprio riprendendo l'esortazione di Paolo, camminate, tutto questo sta a indicare che c'è un ruolo non secondario della nostra volontà. Si dice sempre che la pianta si riconosce dal frutto che produce, perché è il frutto che si vede, sì che si vede la pianta, ma se una pianta dà frutto non produce frutto, serve a ben poco. Vi ricordate che ho voluto raffigurare il frutto dello Spirito come una catena dove le maglie sono strettamente unite una all'altra, quindi non si può mettere, fare un apice, quello mi piace, in quello mi ci trovo, quindi prendo quello che mi va. No, è un tutt'uno che non si può scindere. L'amore è all'apice di questa maglia. Ma l'amore di Dio, perché è da lì che tutto parte, e che quell'amore che ci permette di amare a nostra volta, è un amore che si apre verso gli altri. Non è l'amore di Dio un amore ripiegato su se stesso, ripiegato sull'io. L'amore ripiegato sull'io, che poi alla fine non è amore, è l'egocentrismo, io al centro. L'egocentrismo scaturisce, sfocia nell'egoismo. Io, io, io. E non è un segno di amore. Il primo effetto dell'amore come frutto dello spirito è il beneficio che ne riceve chi lo vive. L'amore come frutto dello spirito, e di conseguenza tutto quello che ne segue, produce nell'anima un senso di pace, di serenità, di tranquillità, e quindi influisce sul nostro essere, sul nostro atteggiamento e coinvolge chi ci sta vicino. Quindi il frutto dello spirito che nasce dall'amore fa prima di tutto bene a noi stessi. E questo è quel tipo di amore che produce la bontà. E la bontà ci porta a guardare gli altri con benevolenza. Ecco perché ho collegato questi due aspetti. Cioè guardare gli altri in modo limpido, ben disposto, ci fa scoprire la bontà e la benevolenza, ci aiutano a scoprire il bello che c'è negli altri. E c'è bisogno di questo frutto per scoprire il bello che c'è negli altri, perché noi siamo tanto bravi a scoprire il brutto che c'è negli altri. L'amore che procede da Dio ci porta ad andare oltre i difetti degli altri. Così come è desiderio di ognuno di noi che gli altri vadano oltre i nostri difetti. E in tutto questo gioca un ruolo fondamentale, lo riprenderemo dopo, il perdono. È strettamente connesso. Come posso guardare con benevolenza se non nutro sentimenti di perdono? Abbiamo visto e avevamo parlato l'altra volta della pazienza. Pazienza è collegata, la maglia collegata alla benevolenza. C'è un rapporto. Non può esserci l'una senza l'altra, così come non può esserci benevolenza senza bontà. E riprendo il discorso che nella descrizione, proprio richiamando questo elenco di cui Mara parlava, perché in effetti è un elenco, ma di fatto l'Apostolo Paolo non sta a elencare una serie di qualità tra le quali scegliere, o confrontarsi e quindi dire sì, sì, ecco, quella è la mia, le altre non mi riguardano. Sottolineo questo aspetto che riguarda tutto, tutto. Cristianesimo pratico in tutti i suoi aspetti. Benevolenza e bontà. Cosa vi viene in mente pensando a queste due parole? No, non rispondete, però azionate i vostri pensieri e che cosa vi viene subito in mente pensando a questo, a voi stessi, a qualcun altro, a un ideale utopistico, a tutto quello che volete. Ma la bontà deve caratterizzare il carattere del cristiano, se no che cristiano è? E la benevolenza, che vuol dire voler bene, deve caratterizzare il suo agire verso gli altri. Sono belle queste definizioni. Belle, le incorniciamo, ne facciamo dei quadretti da appendere al muro, sono bellissime. Ma quando si devono tradurre in pratica, l'intenzione si deve trasformare in azione. E voler bene vuol dire volere il bene. Quindi non semplicemente un buon, nobile sentimento, una intenzione, ma un'azione. Io voglio il tuo bene e agisco di conseguenza. Questo è il frutto dello spirito, nell'insieme, non... Quindi la benevolenza è, prima di tutto, per effetto della bontà, un atteggiamento mentale con cui manifesto la mia benevolenza nelle relazioni con tutto ciò che mi circonda, con me stesso, toccheremo anche questo tasto, con gli altri. Una buona e affettuosa disposizione d'animo. Non è questione di dovere. Sono, quindi devo, perché se non... di costrizione. L'unica costrizione a cui l'Apostolo Paolo fa riferimento è l'amore. Vi ricordate? È l'amore mi costringe. È una disposizione interiore. È proprio l'atteggiamento che nasce per effetto del lavoro dello Spirito Santo. È quello che sento dentro di me. La benevolenza è la caratteristica quindi della persona buona, una persona amabile, una persona affabile, una persona gentile, generosa, aperta, oltre che onesta. Il suo comportamento verso gli altri è fatto di attenzione, di disponibilità, di gioia, di soavità. Quanto stiamo salendo in alto. Altro che le nuvole di cui parlavi prima. Siamo nella stratosfera di soavità, di dolcezza, che guadagna il cuore e la cui espressione del viso lascia trasparire tutto questo. Guardate che mettendo giù questi pensieri, insomma, mi sono trovato piuttosto in difficoltà, però tant'è. E quanto tutto questo attira gli altri, perché siamo tutti affamati di benevolenza. Dalla parola benevolenza proviene l'aggettivo benevolo. Allora, vediamo prima di tutto, per inquadrare questo argomento della bontà e della benevolenza, orientandoci verso la fonte della bontà e della benevolenza. Lo puoi spegnere così non distrae. Cioè Dio. L'amore di Dio, e quindi la sua bontà, sono le sue caratteristiche personali che manifesta nella sua benevolenza. Dio vuole bene e quindi vuole il bene. Non va mai dimenticato, comunque, questo per non lasciare tracce di dubbio, che tutto ciò, questo amore, questa bontà, questa benevolenza di Dio non mettono in ombra la sua giustizia e la sua santità. Dio è buono, ma non è un bonaccione che lascia passare tutto. Con l'affermazione Dio è buono, noi riconosciamo e affermiamo ciò che è la sua natura. Nella sua benevolenza noi vediamo come Dio manifesta in modo visibile e diretto la sua bontà. Quindi ogni riferimento alla benevolenza di Dio è sempre accompagnato da una azione. E potete leggere, io adesso farò solo qualche citazione di Salmi, ma potete leggere nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, le tante volte dove compare questo Dio che usa benevolenza. Soffermandosi non solo su chi manifesta la benevolenza, Dio, ma verso chi? Verso chi? E la prima cosa che compare è che Dio usa benevolenza verso chi proprio di benevolenza proprio non. Cioè noi, ecco, come diceva lui, uno da una parte e uno dall'altra. Eppure Dio usa benevolenza proprio verso le persone più immeritevoli. E quindi possiamo scriverci anche il nostro nome. Salmo 34, al versetto 8, ci viene detto: provate e vedete quanto il Signore è buono. Vedere vuol dire toccare la sua benevolenza. È un invito a provare la benevolenza di Dio. È un'esortazione, un incoraggiamento a ricercare e vivere un'esperienza intima e profonda con Dio. Provate. Qui non c'è più, non si tratta semplicemente della contemplazione di Dio in quanto fonte di bontà. Una contemplazione, come si contempla qualche cosa di bello, ma tutto sommato un po' di lontano. Perché qui si sperimenta qualcosa in relazione a se stessi, nel senso di sentire il gusto, la soavità, la dolcezza di Dio nei propri riguardi. Sentire che Dio è benevolo perché in Cristo mi vuole bene. Questo vuol dire che di colpo tutto quanto si appiana, tutti i problemi si risolvono, tutto fila liscio, non c'è scritto da nessuna parte. Non c'è scritto da nessuna parte. Ma è proprio e anche nelle situazioni più disperate che Dio vuole manifestare la sua benevolenza, come Lui vuole, nel modo in cui Lui vuole, nei tempi in cui Lui vuole. E l'esperienza della benevolenza, del toccare la benevolenza di Dio, non può rimanere chiusa in se stessa, ma spinge, si esprime nella lode. E il Salmo 105 è anche un nostro bellissimo canto: celebrate il Signore perché è buono. Altre traduzioni mettono benevolo, perché eterna è la sua misericordia. Quindi non può essere questa semplicemente una ripetizione di un'affermazione fatta da altri, ma deve diventare la nostra affermazione. Poi cito il Salmo 33, dove al versetto 5 viene detto: la terra è piena della benevolenza del Signore. Forse potrebbe esserci qualche dubbio se vediamo cosa succede, come vanno le cose. Ma malgrado tutto, l'Eterno regna. Lascia che le cose vadano in un certo modo, ma non perché non sa come gestirle. La sua benevolenza si manifesta, la terra è piena della sua benevolenza. Al versetto 22, sempre del Salmo 33, leggiamo: la tua benevolenza, o Signore, giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. Salmo 36, ancora viene, no, ho appena letto il 36, il 32, la tua benevolenza sia sopra di noi perché abbiamo sperato in te, questo provate. E ancora Salmo 36, o Dio, come è preziosa la tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. È poetico, è bellissimo, ma è concreto. Fare l'esperienza della benevolenza di Dio con tutto ciò che ci ha donato per grazia in Cristo deve produrre in noi il desiderio di camminare secondo lo Spirito. Altrimenti c'è un contrasto. E questo lavoro, questo desiderio di lasciar lavorare lo Spirito, non può che portare delle trasformazioni profonde nella nostra vita. Se leggete, ve lo leggete voi, poi il Salmo 112 è l'espressione di un uomo, è centrato sulla figura di un uomo che teme Dio, cioè che è affascinato da Dio, che ama Dio e sceglie la via, la condotta di Dio, che vuole imitare Dio in tutto quello che fa e quindi manifesta la sua benevolenza verso gli altri. Ovviamente sono solo dei piccoli spunti parlando della benevolenza di Dio, non mi voglio dilungare. La benevolenza manifestata da Gesù, che è sempre riferita alla bontà di Dio. Allora leggiamo quello che l'Apostolo Paolo scrive a Tito, Tito capitolo 3, versetti 4 a 6, e leggiamo: quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, cioè quindi ha manifestato la sua benevolenza, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento nello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. È un passo che mostra chiaramente come Gesù sia la rivelazione della bontà di Dio e quindi la manifestazione della sua benevolenza. Rivelazione della bontà, manifestazione della benevolenza e del suo amore verso di noi. Però se leggiamo un po' più attentamente questo passo e stiamo attenti, noi sentiamo risuonare per cinque volte, in forme diverse, il noi. Noi. E quindi questo ci porta, dovrebbe portarci a comprendere, a realizzare che la sua benevolenza, la benevolenza del Padre manifestato in Gesù, è entrata nella mia, nella tua storia personale. Sperimentando un voler bene del Padre nella benevolenza che trasforma il nostro essere. Rileggiamo questo passo sostituendo il nostro il ci con il mio mi. Ma quando la bontà di Dio, mio Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli mi ha salvato, non per opere giuste da me compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di me, per mezzo di Cristo Gesù, mio Salvatore. Il significato non cambia, ma diventa più personale, diventa proprio, non è più un'opera generalizzata, un'opera rivolta verso un insieme, verso gli uomini, ma la benevolenza di Dio manifestata verso di me, verso di te. Paolo ci ricorda, sempre nel versetto precedente a quello che abbiamo letto in Tito 3:3, ci ricorda qualche cosa che vorrei depennare. Quando dice: anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Mamma, che quadro! Altro che benevolenza. E ho detto: ma ho il coraggio di riconoscermi un pochettino, no, non tanto, in questo quadro. Ma più ancora la domanda che mi pongo, e se volete vi pongo, è rimasto qualcosa? È rimasto qualcosa? Ma se andiamo avanti, senza dimenticare questo aspetto, messi in una giusta relazione con Dio, con la sua benevolenza, siamo diventati eredi secondo la speranza della vita eterna. Questo è il risultato della benevolenza di Dio. Quindi, riflettendo così molto succintamente sulla benevolenza di Dio, la bontà di Dio manifestata in Gesù, abbiamo visto la fonte, le ragioni e l'effetto che questa bontà e questa benevolenza di Dio ha prodotto nella nostra vita. Che cosa ne possiamo trarre per noi? Due parole per quanto riguarda la benevolenza riflessiva, cioè rivolta a se stessi. Gesù, riprendendo dall'Antico Testamento, quando parla, gli viene chiesto del grande comandamento, a un certo punto dice: il secondo comandamento, simile a questo, al primo, dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Sta dicendo: ama te stesso. Come ti vedi? Ti vuoi bene? Che stima hai di te stesso? Sei benevolo verso te stesso? Che cosa scaturisce spontaneamente in te? La gioia e il sorriso? O l'ansia, l'insoddisfazione, il lamento? Che cura hai di te stesso, del tuo modo di essere, di vivere, di parlare, di comportarti? Che cos'è che orienta le tue scelte e le tue decisioni? Forse ti sarà successo, sarà accaduto di pensare dentro di te: nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene. E dal comportamento degli altri verso di te magari puoi trovare delle giuste, dal tuo punto di vista, ragioni per avere un pensiero del genere. Ma è proprio così? Non è che dietro a questi pensieri o affermazioni, in realtà, per qualche ragione, che a volte ha bisogno di essere tirata fuori, si nasconde il non volersi bene? E allora, se non si passa attraverso il volersi bene, l'essere benevoli verso se stessi, il voler bene agli altri, verso gli altri, è una finzione. Benevoli verso se stessi, in questo senso, non nel senso di tollerarsi e di lasciar passare tutte le cose che sono da non lasciar passare, non è questo il senso, spero di essermi spiegato. E poi veniamo di conseguenza alla benevolenza verso gli altri. Che Che cosa c'è di più bello, di più prezioso, di sapere che c'è qualcuno che ti vuole bene? Veramente, profondamente. Ma se la benevolenza è ciò che cerco negli altri, quanto sono disposto ad essere benevolo verso gli altri? E quindi il discorso entra nella reciprocità. E la reciprocità deve essere la caratteristica di chi, camminando secondo lo spirito cristianesimo pratico, vive questo frutto in sé. È bella l'affermazione che leggiamo in Proverbi, capitolo 11, versetto 27, chi si adopera per il bene attira benevolenza. Bello, eh? Chi si adopera per il bene si attira benevolenza. Allora vediamo che cosa la parola ci dice a questo proposito, quindi l'azione della benevolenza verso gli altri. L'apostolo Giovanni è piuttosto testardo per tutte le volte che fino alla noia, e leggetevi le tre epistole, lo vedrete, sta a ripetere amatevi gli uni gli altri. Leggetevi e vedete che è una musica continua, più degli altri, non solo lui. Quindi la benevolenza verso gli altri si manifesta prima di tutto nel saper amare e vivere tutti gli aspetti gli uni degli altri, cristianesimo pratico. Cito solo un versetto. Questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E poi lo ripete, lo ripete, lo ripete. Poi, ricollegandomi con una affermazione precedente, Paolo, scrivendo agli Efesini, dice siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. Quindi la benevolenza è fatta di amore reciproco, di perdono reciproco. Andiamo avanti. Sempre Paolo, scrivendo agli Efesini, dice «Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo». Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini. Amore reciproco, perdono reciproco, servizio reciproco. La benevolenza, assieme ad altre caratteristiche morali, spirituali, frutto dello spirito, ci viene detto che deve essere il nostro rivestimento. Ora, qui ci sono persone che potrebbero tenere delle conferenze sul rivestimento edilizio. Il rivestimento di una casa è ciò che si vede. Il resto non si vede, sappiamo che c'è. Ma è il rivestimento. E allora di fronte a una casa storgiamo il naso perché il rivestimento è quello che è. In altri casi rimaniamo ammirati. Eppure l'Apostolo Paolo ci dice rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di benevolenza. Sono quei bei mattoncini fuori, che fanno il rivestimento, l'aspetto esterno, rivestimento. La benevolenza produce e nutre un'altra cosa, l'affetto degli uni verso gli altri. Cito tre passi, uno è il Salmo 16, versetto 3, quando viene detto: quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. L'Apostolo Paolo riprende, scrivendo a Romani 12, versetto 10, quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Pietro riprende la musica, quando dice aggiungete, quando fa l'elencazione, dice a un certo punto, aggiungete alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Diciamo che Pietro riprende il discorso di Paolo sul frutto dello Spirito, capovolgendo un pochettino le cose, ma la sostanza non cambia. Va però sottolineato che questi passi evidenziano i rapporti tra i fratelli in fede. Allora vuol dire che questo è l'ambito verso il quale manifestare la benevolenza. E lo dice qui, in ben tre passi viene sottolineato questo. E fuori? Cosa abbiamo? Due pesi e due misure? Non ci esime, non siamo esentati dall'essere ciò che siamo all'interno di via Parini 6 o all'esterno di via Parini 6. Non c'è una differenza. Certo, è fondamentale che nell'ambito della Chiesa, del corpo, della famiglia di Cristo, si manifesti questa benevolenza con tutto l'affetto, perché poi qualche cosa che gli altri vedono, il frutto dello Spirito non è solo qualcosa che riguarda me, voi come singoli, ma si manifesta nella vita, nell'essere Chiesa. Ma ciò non toglie che la nostra responsabilità di benevolenza, di bontà, varca i confini che spesso ci poniamo da soli. E l'Apostolo Paolo, giusto per equilibrare questo, e proprio nello stesso capitolo 12, più avanti, a versetto 18, dice: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E io qui leggo la manifestazione della stessa benevolenza verso tutti gli uomini. E poi, scrivendo ancora Paolo ai Galati, dice: facciamo del bene a tutti. Certo, aggiunge: ma specialmente ai fratelli in fede, è evidente, ma ci dice: facciamo del bene a tutti. L'atteggiamento, la disponibilità, la disposizione verso tutti. Senza benevolenza, e concludo, non può esserci gioia, e senza gioia non può esserci una vera lode. E il punto di partenza per la tua benevolenza verso te stesso, verso gli altri, il punto di partenza è che se sei in Cristo non hai nessun buon motivo per non essere benevolo verso di te e verso gli altri. Se sei in Cristo, non hai nessun buon motivo per non essere benevolo. Che, come sempre, concludendo, chiediamo al Signore di lavorare nella nostra mente, nel nostro cuore, proprio per permettere che quel frutto dello Spirito, magari lo puoi ripresentare, sia veramente qualche cosa che ci contraddistingua come cristianesimo pratico.